alcuni aspetti dei servizi segreti. I servizi segreti sono un potere che ragiona in modo diabolico. Si sottolinea la malizia, la perversione del ragionamento e del comportamento dei servizi segreti. Faccio un esempio, no? I servizi segreti ragionano in questo modo: se io cammino per la strada e c'è una ragazza davanti a me, fa buio e decido di molestarla, e per i servizi segreti questa è un'azione opportuna. Perché? Perché quella ragazza poteva, per esempio, avere il pensiero vuoto e quindi era esposta alla pulsione suicida, poteva avere la vita vuota e quindi era esposta al nichilismo. Io, molestandola, le ho dato fastidio, quindi adesso ha un pensiero a cui pensare, quindi ciò occupa la sua mente e quindi questa la salva dalla salute psichica. Questo mio è un ragionamento demenziale. Così ragionano i servizi segreti. È un potere diabolico, non mi viene in mente, per esempio, quei medici americani che hanno mandato 40.000 soldati contro la bomba atomica, poi i soldati contraggono le radiazioni, quindi andavano verso la bomba atomica, contraevano le radiazioni e quindi poi venivano analizzati, studiati per gli effetti delle radiazioni come importante rilevamento scientifico. Loro morivano naturalmente, no? Cioè, lo scienziato e così i servizi segreti che dicono: io sono uno scienziato, io studio il fenomeno, io sono separato dal fenomeno. E allo stesso modo si studia la sessualità, no? E non esiste peccato, perché il peccato è un discorso ridicolo, la religione, tutte cose passate, tutte cose sbagliate, no? Se si prevede che possa avere un qualche effetto geopolitico positivo, si assassina il Papa, per esempio. Cioè, i servizi segreti sono un potere che pensa di saperla lunga, e dire che sono un effetto della secolarizzazione è una banalità, perché lì c'è il vuoto ideologico, il vuoto. Sono il mondo in mano a banditi, cioè a persone violente, aggressive. E mi sono sempre chiesto l'influenza della massoneria a Washington, tra virgolette, perché la politica non ha alcun potere in America. Il presidente degli Stati Uniti d'America, nella vulgata popolare, è l'uomo più potente del mondo. Non è l'uomo più potente del mondo, è l'uomo più minacciato e ricattato del mondo. Praticamente, non dico tutto quello che so, quello intuito sui servizi segreti, faccio un discorso non troppo preciso, appunto, e un discorso prudente. E quindi praticamente, quando si decide che in America tutti possono prendere le armi, e se le armi vengono usate a scuola da soggetti psicopatici, si decide non di abolire le armi, ma di mettere le armi anche in mano ai bambini di 6 anni, questo è un ragionamento da servizi segreti, e ti fa capire che lì c'è proprio un'assenza di empatia. Cioè, io sono ricco e sono, come dice il Papa, a me che importa, sono separato da te e non mi importa di te, quindi io non soffro con te, anzi, se tu soffri, io sono contento, io sono sadico e ti anniento. In America, in Italia, il MIUR assoggetta a molestia gli insegnanti di sostegno, che nelle mie teorie viene usato come regolatore dell'aggressività sociale nell'ambiente scolastico, preso a calci da tutti i soggetti della scuola, allievi, genitori, insegnanti, colleghi e poi anche, lasciamo perdere, perché appunto non mette voto e ha bisogno della collaborazione degli altri per lavorare, e quindi è molestato, assoggettato a mobbing dappertutto, no? Questo è un ragionamento tipico da servizi segreti: scarico l'aggressività del corpo docente e del corpo scolastico contro una figura da prendere a bersaglio, con due effetti positivi. Il primo è che l'aggressività la scuola scarica l'aggressività. Il secondo effetto positivo è che l'insegnante di sostegno, essendo preso a calci da tutti, ha la mente impegnata, perché ogni sera, prima di andare a dormire, sarà tormentato dalla paura del mobbing del giorno dopo, e così occupo la sua mente e così lo distolgo da pensieri nichilistici, da tensioni suicide. È un ragionamento tipico da servizi segreti. Quindi è un potere essenzialmente diabolico. Vanno aggiunte altre considerazioni, no? Il discorso della sicurezza. Il discorso della sicurezza sembra contraddittorio nei ragionamenti della razionalità epistemica, perché tu dici, no, devi avere un centro di potere per la sicurezza del mondo, e sappiamo sicurezza da chi? Da chi ha detto la sicurezza? Dietro gli attentati, dietro il terrorismo, appunto, ci stanno le persone in giacca e cravatta. Quindi proteggere il mondo dalle persone che proteggono il mondo. Allora sembra un ragionamento circolare, non è vero, perché i servizi segreti ti dicono che il problema è l'aggressività sociale. Per esempio, no, mi raccontava un parente, non dico chi, che è meglio che i figli crescano in provincia che nelle metropoli, perché succede che a scuola i bambini, parliamo dei bambini di 4, 5, 6 anni, sono aggressivi, danno pugni, sono violenti, bullismo, e quindi sarebbe meglio proteggere il proprio figlio e mandarlo in provincia, perché appunto lì c'è molta aggressività. Io stesso ho percepito la possessione diabolica dei bambini, no? Gli esorcisti non ragionano in questi termini, non capiscono nulla di possessione degli esorcisti. La possessione riguarda la personalità, e appunto neanche gli psicologi capiscono niente, perché gli psicologi stessi sono invidiosi, aggressivi, violenti, molestatori, quindi, e questi sarebbero gli psicologi. E l'aggressività del bambino, del fanciullo, che quindi è un soggetto violento, no? Che presenta un muso di cane, che aggredisce l'adulto, che è irrispettoso, e l'adulto o perde il controllo e quindi si dispera, oppure è contento che il bambino sia così, perché ci dice, no, così sa difendersi. In questo contesto in cui anche i bambini sono violenti, no? E tu dici, no, il cristiano deve sacrificarsi, ma direi sarebbe opportuno che si sacrificasse se il sacrificio ha una qualche efficacia, non se il sacrificio è vano. È bene essere martiri se poi questo ha un effetto storico ricordato, non martiri e poi la cosa viene dimenticata. Se ne ricorda il Signore, va bene. Praticamente, se questa è la condizione dei fanciulli, figuriamoci gli adulti, e parliamo del ceto medio. Il ceto medio, che non è il proletariato contro la borghesia, questa è la ipotesi, l'istanza freudiana di critica al marxismo avanzata dall'episteme. Dico freudiana, ma anche Freud potrebbe essere stata una persona squallida, come dal punto di vista umano. Mi risalgo a Freud, ma non avrei bisogno di risalire a Freud, ormai ho acquisito la psicanalisi, la creo io la psicanalisi. Praticamente Marx ha torto, perché non ci sono i buoni contro i cattivi, tutti sono cattivi. Socialmente tutti sono belve, il ceto medio è aggressivo, violento, negli ambienti di lavoro c'è il mobbing, no? Dei capi nei confronti dei subordinati. A livello di persone di pari livello c'è il mobbing, il gruppo sociale, l'esclusione dal gruppo, il leader, il gregario, e la persona vessata, la persona esclusa, la persona annientata, il bullismo e il mobbismo e il mobbing. Ecco, no? Quindi praticamente il corpo sociale è aggressivo. In questo contesto agiscono i servizi segreti, no? Perché dicono, almeno qualcuno deve stare bene. Chi? Il ricco. Il ricco non è Berlusconi, il ricco è ben identificato nel mondo chi è il ricco. Ma parliamo di tanti ricchi, no? Perché le forze dell'ordine devono difendere una certa parte della società. Parliamo dell'1% della società, in realtà il ricco è molto meno dell'1%, no? In America. Parliamo dell'1% della società. Questo 1% è circondato dal ceto medio, che non è il bene, come diceva Marx, contro il male, l'1%. Il bene, che chiama Marx il bene, il ceto medio, è fatto di belve. Ecco, le persone che camminano per la strada. Non così ragiona un cristiano, si dirà, ma non è questo il discorso. Il discorso è che le persone sono disposte ad essere buone, ma hanno paura e avendo paura diventano cattive. Per difendersi, diciamo così. E i bambini sono violenti perché sono aggrediti, diciamo così, in una certa interpretazione. Ecco, no? Io sto facendo un discorso sociologico, non sto facendo un discorso teologico cristiano, etico, che devi amare il prossimo, che devi amare il tuo nemico. Io sto facendo sociologia e dico che il ricco è circondato da questa massa, la massa. E allora praticamente i servizi segreti dicono, almeno difendiamo il ricco. E quindi praticamente la calotta, cioè il sistema di copertura, l'NCA, chi deve controllare il filtraggio delle comunicazioni, intercettare la massa per vedere come agisce in modo violento, tu la controlli creando uno scenario falsificato. Problema della sicurezza, il nemico, l'Iran, la Corea del Nord, l'Afghanistan, l'ISIS, Al-Qaeda, ecco, no? Cioè io creo questo scenario per diversi scopi. Il discorso è che non è solo la contraddizione, la sicurezza ti difende dalla sicurezza, devi accentrare il potere nel mondo perché ci si deve difendere dall'aggressività del ceto medio. E allora, all'interno di questo contesto, come si inquadrano le parole del Papa? Si ha una duplice osservazione, oggi è 20 novembre 2014, chi ha osservato il Corriere.it, non il Corriere cartaceo, perché il Corriere.it è aggiornato ora per ora, e si ha un esatto quadro della situazione, in cui da un lato si dice l'ISIS minaccia il Papa, e il Papa se la ride perché sa che non è l'ISIS, e c'è chi dietro l'ISIS che minaccia il Papa, dicendogli l'ISIS ti minaccia. In realtà sappiamo chi minaccia il Papa, l'ha detto il Papa a Re di Puglia, no? I produttori d'armi che controllano i servizi. E poi sentiamo il Papa che dice ci sono soldi per le armi, non ci sono soldi per il cibo. Quindi praticamente cosa farà, come ragiona un produttore d'armi che ascolta dire queste cose il Papa? Si riunisce nella stanzetta con i suoi pari e dice: questo pontefice bisogna farlo fuori, no? Perché ci prende di mira, ma il Papa non ha capito una cosa, dicono loro, mentre il Papa lo sa benissimo, ma non lo dice. E cioè che non si tratta solo di produttori d'armi e servizi segreti e ISIS, terrorismo, vero o falso che sia, falso. Il discorso è appunto: la calotta serve per controllare l'aggressività del ceto medio. Questo il Papa deve arrendersi da questo punto di vista. Perché tu hai l'Africa da disintegrare, da distruggere, da falciare, l'Africa, per scaricare l'aggressività del ceto medio in un continente. Cioè tu non puoi dire neutralizziamo i produttori d'armi e siamo tutti buoni e contenti, perché il ceto medio è aggressivo. Il ceto medio è quello che riceve le lettere Save the Children, ma è quello che fa mobbing. Uno che fa mobbing non so se dà i soldi per il bambinetto del terzo mondo. Cioè i servizi segreti annientano una parte del mondo per scaricare la pulsione di morte del ceto medio. Direi che più di così non potevo dire. E quindi i servizi segreti sono un potere diabolico, un potere asettico, freddo, che analizza le proprietà del genere umano sotto il profilo psichiatrico. Tutti gli uomini sono matti perché c'è la secolarizzazione, attenzione, reintroduce il cristianesimo e gli uomini cessano di essere matti. Una follia su base terapeutica, non su base genetica, con rispondenza farmacologica. E quindi praticamente ritrattasi il cristianesimo e la secolarizzazione è perché? È perché io voglio fare sesso. Quindi il ceto medio si ritrae dal cristianesimo, ritraendosi dal cristianesimo l'inconscio agisce nei confronti dei novissimi dicendo io sono aggressivo, e i servizi segreti danno la possibilità di scaricare questa aggressività. E qui ho detto veramente tutto, qui c'è un piccolo trattatello, diciamo. Perché questa stessa aggressività nella seconda guerra mondiale aveva causato 50 milioni di morti, e qui, che non è solo farina del sacco di Hitler. È Dio che ha indotto questa gigantesca esplosione di aggressività, sfruttando Hitler, strumentalizzandolo, e che ha tentato il genere umano, non ci indurre in tentazione, Signore. E quindi praticamente, e con ovviamente la predisposizione di campo aggressivo, l'uomo condizionato dal grosso ragno che è Satana, i diavoli insomma. E quindi praticamente i servizi segreti dicono: noi lo facciamo per il bene del genere umano. Allora dicono: il Papa ci dà contro, ma il Papa non sa che c'è la giustificazione dei servizi segreti, e cioè che noi dobbiamo fare così perché la popolazione ha bisogno di questo, che è aggressiva. E quindi il Papa è una voce, diciamo, fuori dal coro, e quindi il Papa non ci va bene, e quindi dobbiamo far fuori il Papa, per intenderci, no? Solo che il Papa queste cose le sa, perché il Papa è furbo e tu non sai quello che sa il Papa. E quindi praticamente lui dice: cosa vado a difendermi con la scorta, cosa vado a cambiare le mie abitudini, tanto possono farmi fuori in qualunque momento, perché non c'entra niente l'ISIS, che è appunto una presa in giro.